Alleluia. La presenza di Dio è bella. È bella, ci ristora, ci dà risposte anche. Ci dà molte risposte. Sapete, pensavo ad una cosa. La potenza dell'amore di Dio è qualcosa che non può essere confrontata o paragonata a niente. Sono 30 anni che faccio riunioni e mi incontro con persone di tutti i tipi, in tutte le parti, insomma, del mondo. E ho visto una cosa, ho visto il momento in cui le persone ricevono qualcosa da parte di Dio. Quando qualcuno magari riceve una parola profetica da parte di qualcuno, o magari nella presenza di Dio ricevono direttamente da Dio qualcosa. E ho visto le loro vite cambiare, trasformare. Negli anni credevo una cosa sbagliata, nel senso che negli anni credevo che ciò che cambiava realmente le persone era la parola che ricevevano. Ma negli ultimi anni mi sono dovuto ricredere e ho visto qualcosa che non avevo mai notato prima. Se tu vai a chiedere a queste persone dopo anni cosa è stato detto loro, loro non lo ricorderanno. Loro ricorderanno soltanto una cosa. E ti diranno: ciò che mi ha cambiato non è quello che Dio mi ha detto, ma ciò che mi ha cambiato è il fatto di aver realizzato che Dio si è accorto di me. Che io sono importante per Lui al punto tale da parlarmi personalmente. E non ha importanza quello che Lui mi dirà, perché quello che Lui mi dirà sarà straordinario. Ma la cosa che ha cambiato la mia vita è il fatto di sapere che io sono importante per Lui. È la potenza dell'amore di Dio e della grazia di Dio. Quando tu realizzi, se noi vediamo, questo era il risultato del ministero di Gesù. Quanti si sono ricordati quello che Gesù insegnava? Dai. Quanti ricordavano a memoria il sermone sul monte? O la parabola delle 10 vergini? O il sermone profetico? Quanti? Ma una cosa straordinaria la possiamo vedere leggendo i Vangeli. Tutte le persone che incontravano Gesù si sentivano importanti. Si sentivano amate, ed è questo quello che cambiava la loro vita. Se noi pensiamo che gli insegnamenti possono cambiarci, io non ci credo tantissimo, per il semplice fatto che uno come Pietro, che è stato 3 anni con Gesù fianco a fianco al maestro, non ha avuto molti cambiamenti nella sua vita, diciamo la verità. Dopo 3 anni, ciò che ha cambiato la sua vita è quando lui ha realizzato che per Gesù aveva un posto specifico nel suo cuore. Quando, dopo averlo rinnegato, Gesù lo guarda e gli dice: non importa quello che è successo, fai quello che sei stato chiamato a fare, pasci i miei agnelli. Amen. La potenza della grazia ci cambia. La potenza dell'amore di Dio, il fatto di sapere che siamo importanti per Lui. Non il fatto di ricordare a memoria. È importante riconoscere quello che Lui ci ha detto e applicare alla nostra vita? Certo, chiaro. Ma cos'è che ci cambia realmente? Quando sentiamo di essere importanti per Lui. Lui si è accorto di me. Quando portarono quella donna adultera ai suoi piedi, Gesù poteva tranquillamente, scusate l'espressione, fregarsene. La legge dice, Mosè dice che la dobbiamo lapidare. Gesù avrebbe potuto dire: giusto, accomodatevi. Tu cosa ne pensi? Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra. E tutti se ne andarono e Gesù poteva andarsene. No, Gesù ritorna da quella donna. E gli dice: dove sono tutti coloro che ti accusavano? E la donna rispose: non c'è più nessuno, se ne sono andati tutti. E Gesù gli disse, guardandola negli occhi: neppure io ti condanno. Questo vale più di 1000 studi biblici. È vero. vero o no? Perché ti fa sentire importante. Realizzare che Lui ha lasciato il cielo per venirti a cercare, per venirti a trovare e per venirti a salvare.
Amen.
Questo è quello che è straordinario nel messaggio del Vangelo. Non è tecnica, né quattro punti per ricevere la salvezza, no. È Lui mi ha amato così tanto che ha dato tutto di sé. Lui è morto per me. Io non posso fare altro che vivere per Lui.
Amen.
Voglio condividere qualcosa con voi che ho sentito molto forte nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13. Abbiamo già toccato questo argomento una volta, ma desidero spingere su questo argomento perché sono convinto che Dio vuole fare qualcosa di meraviglioso. Non solo nelle vostre vite, ma che Dio vuole fare qualcosa di meraviglioso in questo paese.
Amen.
Grazie per l'entusiasmo.
Amen.
Siete meravigliosi. Io mi faccio 600 chilometri per dirvi che Dio vuole fare qualcosa di meraviglioso a Bisceglie. E chi dice che chi grida più amen è una catanese. Chi grida più forte è una catanese. Credo che Dio voglia fare qualcosa di grande a Bisceglie. Bisceglie, Corato. C'è da fare. Sapete uno dei più grandi ostacoli alla crescita qual è? Uno dei più grandi ostacoli alla crescita è la voglia di non essere disturbati. A volte in un gruppo non cresce più perché si sta troppo bene. Perché è difficile accettare qualcuno nuovo dopo che si è creato un bel gruppo. A volte il problema della crescita è la nostra propria comodità. Matteo 13, dai, versetto 1. In quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si posò a sedere presso il mare. E grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere. Tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma levatosi il sole fu riarso, e perché non aveva radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odano né comprendano. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile. Essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertono ed io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Perché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Quante volte abbiamo letto magari questi passi della scrittura e abbiamo avuto difficoltà a comprenderli? Io devo essere onesto con voi, per anni Sono ormai 30 anni che leggo la Bibbia, ma ci sono stati dei versetti che non avevo capito ancora, dopo 25 anni, dopo 26 anni. Vi confesso che ci sono alcuni versetti in alcune parti della scrittura che ancora non ho capito. E quindi non ci predico perché non li ho capiti. È inutile predicare su qualcosa che non comprendo. Studiando tempo fa su questo argomento, mi sono chiesto perché Dio vuole rivelare alcune cose ad alcuni e ad altri no. Guardate la domanda dei discepoli al versetto 10. Perché parli loro in parabole? E Gesù risponde in maniera diretta in questo modo, dice: perché a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma non a loro. E poi dice: perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Abbiamo a che fare con un Gesù razzista? Non credo, assolutamente no. Si parlava di giudei, ok? Stiamo parlando di un Gesù classista, cioè che predilige alcune classi sociali e altre no? Assolutamente no, lo vediamo nei Vangeli. Perché Gesù fa questa distinzione? A voi sì, a loro no. Con chi stava parlando e a chi stava negando la rivelazione? A voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, a loro non è dato, perché a chi ha sarà dato e sarà dato nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. A chi ha gli sarà dato e sarà dato in abbondanza. A chi ha? A chi ha cosa?
Gratitudine.
Gratitudine, dice Feliciana.
Fede,
dice Giuseppe. È importante comprenderlo. A chi ha cosa? E noi vediamo che Gesù qua inizia questo discorso con una parabola, la parabola del seminatore, che Gesù stesso dichiara che è la parabola più importante, perché dice: se voi comprendete questa parabola, voi comprenderete tutte le altre. Quindi è una parabola chiave per comprendere certi principi. Chiaramente non è la serata dove possiamo trattare queste cose, però vorrei semplicemente dare l'inizio, perché questo credo che porti in ognuno di noi il desiderio di conoscere, quantomeno di capire. Gesù si sta lamentando di un popolo, come lo chiama qua, al versetto 15, guardate: il cuore di questo popolo è divenuto insensibile. Essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Cuore, orecchi e occhi. Lo ripeto, il versetto 15. Il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Un cuore insensibile non ti permette di ascoltare. Un cuore insensibile non permette di vedere. Qual è il problema che Gesù sta portando alla luce qui? Il problema non è fare la differenza tra due persone o dividere l'umanità in due categorie. Gesù sta dicendo semplicemente una cosa: ci sono coloro che hanno voglia di conoscere e coloro che invece non hanno voglia di conoscere. E a chiunque ha desiderio di conoscere gli sarà dato e sarà dato in abbondanza. Ma a chi non ha desiderio di conoscere gli sarà tolto anche quello che ha. Non è Dio che toglie, non è Dio che toglie. E quando lui inizia a spiegare, lui fa comprendere un principio fondamentale. Guardate qui al versetto 18. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. E qua stiamo per leggere qualcosa che a me anni fa mi ha fatto arrabbiare un pochettino, perché dicevo, no, non è possibile che Dio sia così. Guardate qua, versetto 19. Quando qualcuno ode la parola del regno, ok? Gesù dice, a voi è dato di conoscere i misteri del regno. Quando qualcuno ode la parola del regno, è sempre il regno di Dio, è sempre centrato intorno al regno di Dio. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Ora io mi chiedo, sono 30 anni che predico, non ho la pretesa di insegnare bene, credo di saper spiegare le cose, ma se qualcuno non comprende quello che io insegno stasera, non necessariamente la colpa deve essere di chi sta ascoltando, probabilmente la colpa può essere anche mia, che non so spiegare, che non so esporre, che non so arrivare al cuore, non ho la sensibilità per comprendere. In poche parole, se una persona non comprende, che colpa ne ha? Dice Gesù, quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Ora, può essere che il maligno ha l'autorità sopra la vita di persone che non comprendono la parola del regno? Dai, parliamoci chiaro. Se tutti quanti noi avessimo compreso tutto quello che abbiamo imparato da quando conosciamo il Signore, noi saremmo supereroi. È vero o no? A volte comprendiamo, a volte non abbiamo voglia, insomma, a volte ci mettiamo un po' indietro, a volte ci mettiamo in discussione, a volte chiediamo a Dio di cambiarci, a volte gli chiediamo di lasciarci stare per come siamo. Ma se il nemico avesse un'autorità del genere, tutti quanti noi saremmo veramente messi male. È vero o no? Ora, io sono andato a leggere, quando leggevo anni fa, e ho cercato di comprendere questa cosa, queste parole di Gesù, dicevo, mi sono arrabbiato con lui, ho detto, non è giusto. Il nemico non può avere autorità su chi non comprende. C'è qualcosa che non va, che non mi quadra. Sono andato poi a studiare nel testo originale. Sono andato a studiare in greco e ho scoperto una grande differenza tra ciò che è il vero significato e ciò che invece è stato riportato a noi. Ed ecco che là mi si sono un po' aperti gli occhi su quello che Gesù diceva qualche versetto prima. Perché Gesù qua sta dicendo, rileggiamo un attimo, quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Ma se invece leggessimo in questo modo, quando qualcuno comprende la parola del regno e non la considera e non le dà la giusta importanza, secondo voi cambia il significato, sì o no? Radicalmente. Perché non è un problema di comprensione, ma è un problema di attitudine. Cioè, con quale attitudine stiamo ascoltando la parola del regno? Ed ecco che Gesù spiega esattamente qual è la condizione di un popolo che si è indurito nel cuore, che si è ostinato ad ascoltare e si è ostinato a vedere. Gesù non sta dividendo l'umanità in due. Gesù sta dicendo, chi ha desiderio di imparare, impara. Chi ha desiderio di ricevere, riceve. Chi ha desiderio di udire, ode, ascolta. Chi ha desiderio di vedere, vede. L'unico motivo per il quale Gesù insegnava in parabole è perché la parabola ha solo ed esclusivamente un obiettivo, ed è quello di creare fame e desiderio nella persona che ascolta per andare a scavare, andare a ricercare ancora di più il vero significato della parabola. La parabola è un'esca per attirare i cuori che realmente hanno fame e hanno sete. Amen? Quando Gesù dice a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, non sta parlando ai suoi dodici. Gesù sta parlando a tutti coloro che hanno desiderio. Coloro che non hanno desiderio e che continuano ad ascoltare è come se si ritrovassero alla prossima volta sempre a partire da zero. Perché? Perché quel seme è stato tirato via. Perché chi non ha desiderio di andare in profondità, chi non ha desiderio di conoscere, chi non ha desiderio di scavare, non cura il seme. E se il seme non viene curato, si perde. Il nemico ha tutto l'interesse che il seme del regno, che la parola del regno non attecchisca nella nostra vita. Allora Gesù sta dando qua una progressione molto importante. Guardate qui al versetto 15. Il cuore di questo popolo è divenuto insensibile. Parte tutto dal cuore. Perché? Perché essi sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli occhi. Tutto parte dal cuore, dall'attitudine con la quale stiamo ascoltando. La parola del regno può veramente portare un cambiamento radicale nella nostra vita. Può veramente portare un frutto straordinario nella nostra vita. Ed ecco perché è importante che quando arriva il seme, noi lo dobbiamo curare. Guardate in Isaia capitolo 55. Isaia 55, il versetto, dal versetto 8 al versetto 11. Dice così: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Verso 10. Infatti come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Non è una domanda retorica o scontata, ma veramente vi chiedo, desideriamo realmente che le promesse di Dio si adempiano nella nostra vita? Perché Dio non è assolutamente interessato con la nostra religione, perché a Dio non gliene frega niente della nostra religione, perché a Dio non importa se tu abbia lasciato il cattolicesimo, ci sei dentro, se sei evangelico, se non sei evangelico. Dio non si identifica con queste cose. Dio vuole portare a compimento i suoi piani e i suoi progetti nella tua vita. E io rimango sconvolto ogni volta che leggo ad esempio del re Ciro in Isaia 45, in Isaia 44, dall'Isaia 40 fino a Isaia 46, dove parla continuamente di questo re persiano che non divenne credente in Yahweh, non abbracciò la fede giudaica, non divenne straordinariamente chissà chi, ma Dio lo chiama il mio unto, colui che ho scelto per fare cose grandi per il mio popolo. Dio non si identifica con la tua religione. Io so che è difficile da comprendere e da afferrare questo. Dio non è cristiano. So che è difficile accettare un discorso come questo, del genere. Dio non si identifica con nessuna religione, neanche il cristianesimo. Perché Gesù non è venuto per portare una religione, Gesù è venuto per portare il regno di Dio.
Amen.
Non predicare il cristianesimo, predica il regno. Non portare avanti una religione, porta avanti la parola del regno. Il regno di Dio è molto più ampio, molto più alto, molto più profondo di una religione che è fatta, che lo vogliamo noi, che ci piace o no, di regole. Non puoi mettere Dio dentro una scatola. Perché Dio rompe le scatole. E le rompe bene. Alleluia. C'è un bellissimo libro scritto da uno dei responsabili di un gruppo di movimento all'interno della Chiesa Cattolica, dove dice Gesù è il rompiscatole. È un bellissimo libro e parla di come ha portato questi giovani fuori dagli schemi per raggiungere centinaia e migliaia di altri giovani in maniera straordinaria. Dio non si identifica con le nostre riunioni. Dio non ci benedice perché è d'accordo con quello che noi facciamo. Certo che la nostra ricerca è sempre cercare di capire come muoverci, come fare, cosa dire, per cercare sempre di allinearci sempre di più, ma Dio non ci benedice perché Lui è d'accordo con noi. Lui ci benedice perché ci ama.
Amen.
Amen. Alleluia. C'è un piano, c'è un progetto per la vita di ogni singola persona. 7 miliardi di persone, c'è un piano per ogni singola persona. E quel piano di Dio non è per far entrare le persone dentro una comunità, ma affinché il regno di Dio vada avanti.
Amen.
Dio non si serve dei cristiani semplicemente, Dio si serve di chiunque. Dio si serve degli animali. Ed è importante che noi comprendiamo che ci sono dei pensieri più alti, delle vie più alte e ci sono delle parole uscite dalla sua bocca che non ritorneranno a lui a vuoto se non adempiranno esattamente ciò per cui lui l'ha mandata nella tua vita.
Amen.
E questa parola, guardate, seguitemi perché questo è fondamentale di comprendere questo. Guardate al versetto 10 dice, infatti come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano senza aver annaffiato la terra, averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme da seminare e il pane da mangiare. Così sarà la mia parola. Quando esce una parola da parte di Dio per la tua vita, quella è come pioggia. Ok? C'è un processo. La parola di Dio, dice la Bibbia, ho sbagliato a utilizzare un termine, è la parola di Dio che esce dalla bocca di Dio, attiva un processo soprannaturale. Ora la Bibbia dice una cosa bellissima, che il seme è la parola che viene seminata. Quindi quando Dio parla, Dio semina la tua terra. Nella parabola del seminatore la terra è il cuore, ok? Dio mette un seme dentro il tuo cuore. Nel momento in cui tu ricevi una parola e tu dici sì, lo voglio, in quel momento si attiva un processo soprannaturale. La pioggia comincia a scendere e la terra comincia ad essere bagnata. La terra. Dio comincia a fare piovere sul tuo cuore in mille modi. La pioggia arriva da tutte le parti. E cerca di annaffiare la terra, ma ricorda, l'albero che deve crescere non è nella terra, è nel seme. Questo è importante. L'albero procede non dalla terra, ma dal seme. Tu devi curare il seme, tu devi dare importanza al seme che viene seminato nel tuo cuore. Perché tu non hai idea dove Dio vuole portarti. E se anche quel seme, dice Gesù, è come il granello di senape, non so quanti conoscono il granello di senape, avete mai visto? Il granello di senape sono come la punta di un ago, sono, cioè tu lo guardi, che è sta cosa? Più piccolo di uno sputo, che è? Eppure Gesù dice diventa l'albero più grande in assoluto. Ecco perché è importante avere riunioni come queste dove comprendiamo quanto è importante curare il seme e dare valore a quel seme. Perché coloro che odono la parola del regno e non la comprendono, Gesù ha detto no, coloro che comprendono la parola del regno ma non la considerano, cioè non danno importanza a quello che stanno ascoltando. E Gesù in tutti i suoi insegnamenti non mette l'enfasi in ciò che fai, ma mette l'enfasi in perché fai quello che fai. Gesù è il maestro che ci porta a comprendere cosa c'è dentro il cuore. Non è uno, non è colui che giudica le tue azioni, ma viene da te e ti dice perché stai facendo quello che stai facendo. Non giudica le azioni, cerca di capire, di farti comprendere le motivazioni e le attitudini. Cosa ci aspettiamo da riunioni come queste? Arriveremo a fine giugno e finiremo un altro ciclo. Posso chiedervi, onestamente, pensate che Dio sia interessato a questo? Non dovete rispondere. Pensate che Dio sia interessato esclusivamente a questo, o pensiamo che Dio possa essere interessato magari a qualcosa di più alto? I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Quando lui dà una parola, lui ha uno scopo, ha un obiettivo. Quando lui dà una parola, lui dà un seme, e quel seme, in quel seme è intrappolato un albero. Amen. Quell'albero significa frutti, quell'albero significa uccelli che vengono a ripararsi, quell'albero può significare legno, quell'albero significa riparo, quell'albero significa qualunque cosa. Che potenza c'è nel seme che lui sta mettendo dentro di te? Cosa vede lui dentro quel seme? Ecco perché è importante per noi dare valore al seme che lui sta dando. Perché spieghi, predica in parabole? Perché a voi è dato di comprendere, perché voi avete lasciato casa, avete lasciato le mogli, avete lasciato il vostro lavoro, avete lasciato ogni cosa per fare la mia volontà. A voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli, perché avete dimostrato che siete interessati. A volte noi ci dimentichiamo che questi 12 uomini hanno lasciato anche mogli a casa e figli. Non se ne parla mai di questo. Di tanto in tanto rientravano a casa, Pietro di tanto in tanto ritornava, c'era la soggera che era stata guarita, ormai non se la poteva più scollare di dosso. Non è facile per una moglie lasciare andare il proprio marito, per i propri figli lasciare andare il proprio padre. Devo andare in missione. Onde vai? È stata a casa. E Gesù ha detto, voi avete dimostrato che avete il cuore per le cose del regno dei cieli. A voi è dato di conoscere. Perché a chi ha sarà dato, e sarà dato in abbondanza. Amen? Io voglio l'abbondanza. Io voglio l'abbondanza del conoscere i misteri del regno dei cieli. Perché so che nel seme, in quella parabola, in quella parola del regno, in quel seme piccolissimo al quale possiamo anche non dare importanza, io so che c'è qualcosa di immenso dentro. Noi non abbiamo idea di quello che Dio vuole fare attraverso di noi. Tu non hai idea di come Dio vuole fare crescere una vegetazione dentro il tuo cuore. Non disdegnare il giorno delle piccole cose, perché se saremo fedeli nel poco, allora saremo fedeli anche nel molto. Ma se non daremo considerazione ad un seme, perché Dio dovrebbe rivelarci di più? È vero o no? Se non diamo considerazione e valore a quello che facciamo, a quello che ascoltiamo, a quello che stiamo ricevendo, perché Dio dovrebbe portarci avanti? Posso leggervi l'ultimo versetto? Ve lo prometto. Non è inutile che tossite, che fate... Genesi capitolo 2, versetto 4 e 5, guardate. Forse è un versetto che non avete... Non che non avete mai letto, ma che magari non avete mai considerato. Genesi 2. Versetto 4 e 5. Dice così: queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Oh, io voglio che questa parola possa essere un rema da parte dello Spirito Santo per qualcuno stasera. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto ancora piovere sulla terra e... Non c'era ancora un uomo che... Ti rendi conto che Dio ferma la crescita e l'espansione perché non c'è un uomo che coltiva il suolo? Questo versetto 5 è qualcosa di incredibile. Per me ha qualcosa di esplosivo, di rivoluzionario. Significa che quando Dio creò tutto in forma potenziale. Dio non ha creato l'albero, Dio ha messo il seme nella terra. E non ha fatto piovere finché non c'era qualcuno che coltivasse il suolo. Dio non ha fatto piovere perché non c'era ancora l'uomo che coltivasse il suolo. Questo me la dice lunga sul fatto che a volte Dio non fa crescere determinate cose perché non ci sono persone che sappiano amministrare. Questo è lo scopo per il quale tu sei vivo, per il quale sei stato creato. Amministrare la benedizione di Dio, non solo per la tua vita, ma anche per la vita degli altri. Dio non ha fatto piovere perché non c'era ancora un uomo che coltivasse il suolo. Era tutto lì, potenzialmente dentro la terra. Dio poteva fare crescere qualunque cosa. Dio disse no, non deve essere un processo magico. Ci deve essere una persona o un'umanità che coltivi, perché il seme va curato. E tutto quello che uscirà fuori da quella terra è perché qualcuno se ne è preso cura. Perché parli a parabole? Perché non gliene frega niente di ascoltare. Perché il cuore è diventato duro, hanno chiuso le orecchie, non vogliono vedere. Quindi parlo in parabole perché se hanno voglia vanno a scavare. La parabola è un modo per dire: vuoi conoscere? Se vuoi conoscere, vai a scavare. Ma a chiunque ha, gli sarà dato. A chiunque ha desiderio di crescere, desiderio di andare avanti, desiderio di scavare, desiderio di ricevere, gli sarà dato e gli sarà dato nell'abbondanza. Amen? Alleluia. Io spero che stasera ognuno di noi possa uscire da questo luogo con il desiderio, con il desiderio di andare a scavare. A volte le nostre Bibbie rimangono bloccate, messe su un tavolino e non gli diamo alcuna importanza. A volte non gli diamo non ci prendiamo il tempo di pregare, non ci prendiamo tempo per stare con Dio. Noi pensiamo, si parla tanto nelle comunità, sapete, della decima, e si pensa soltanto alla decima dei soldi. E non si riesce a comprendere che quando si parla di decima non ha a che fare con i soldi. La decima, dice, la decima appartiene a Dio. Non è vero, tutto appartiene a Dio. Amen? Il 100% appartiene a Dio. Il problema fondamentale è che la decima è il concetto di Dio per imparare ad amministrare i beni che Lui ci dà. Quanti danno a Dio la decima del proprio tempo? Che è molto più importante della decima dei soldi. 24 ore, 2 ore e 40. Anche se so che la decima di 24 ore è diversa in realtà, una volta ho fatto il calcolo. Ma 2 ore e mezzo al giorno? No, non abbiamo tempo. Eppure spendiamo ore davanti a un computer, ore davanti a un cellulare, ore davanti ad una televisione. Quando c'è voglia di andare avanti, Dio comincia a riversare senza limiti. Amen. Alleluia. Pensavo di predicare stasera quello che abbiamo predicato ieri a Lecce sulla guarigione, ma mentre stavamo cantando lo sentivo forte di condividere questo. Io so che Dio vuole fare qualcosa di straordinario in questo paese, in questa zona. Ok? E so che Dio si muoverà attraverso persone che desiderano amministrare bene la benedizione di Dio e i doni di Dio. Di scegliere non ha bisogno di una nuova comunità, ma di una nuova comprensione del Regno dei Cieli. Amen? Di persone che hanno una nuova comprensione di che cosa significa amare le persone, pregare per le persone, servire le persone, benedire le persone, benedire il luogo e la città dove si abita. Non è troppo facile aprire una comunità, non è questa la soluzione, anche se magari poi passa da là in un modo o in un altro, ma i progetti di Dio sono più alti e parte tutto da qua. Ok? Da qua. Se Dio trova un popolo che ha fame, che ha desiderio di scavare, di andare in profondità, allora non ci sono limiti a quello che Dio può fare. Amen? Dillo alla persona accanto a te, non ci sono limiti a quello che Dio può fare. Non ci sono limiti a quello che Dio può fare. Siamoci in piedi, dai. Alleluia. Grazie Padre. Pregheremo stasera e chiederemo a Dio, chiederemo allo Spirito Santo che Lui ci porti in profondità, ok? Sei pronto a strapparti le penne? Sei pronto a sbatterti il becco contro la roccia? Sei pronto a grattarti le unghie e a dire fai di me quello che tu vuoi? Amen. Possiamo tutti insieme chiedere a Dio, liberami dalla religiosità, eh? E dalla pigrizia. Ottimo. Possiamo chiedere a Dio di liberarci da questa catastrofica impalcatura che abbiamo qua dentro, che ci fa vedere Dio in una determinata maniera. Dio non ti ama perché hai lasciato un posto per entrare in un altro posto. Dio non ti ama per questo. Lui ti ama, punto e basta. Ti amava da prima, non ti ama di più ora, ti ama esattamente come quando magari non lo conoscevi. Esattamente. Per Lui non è cambiato niente riguardo all'amore che Lui deve darti. Ma è chiaro che se oggi siamo in una condizione dove possiamo ricevere molto di più, allora è meraviglioso, perché un padre desidera benedire i suoi figli senza limiti. Amen. Prendi la mano alla persona che ti sta accanto. Chiedi allo Spirito Santo di liberarti da ogni religiosità, da ogni impalcatura religiosa. Chiedi allo Spirito Santo che si riveli per quello che è, perché a chiunque ha gli sarà dato, e gli sarà dato in abbondanza. A chiunque ha desiderio di conoscere, di ricevere, di comprendere, di imparare, gli sarà dato, ha detto Gesù. Gli sarà dato in abbondanza. Preparati per l'abbondanza se hai voglia di ricevere. Dio ti benedirà in maniera così abbondante che sarà imbarazzante per te. Chiedi a Lui, parla con Lui stasera, parla con Lui, dai, parla con Lui nel segreto del tuo cuore, nella dolcezza del tuo cuore. Parla con Lui, apriti con Lui, digli le tue difficoltà, affronta le tue paure, rivela le tue angosce, rivela i tuoi desideri, i tuoi pensieri, quelle che sono le ambizioni che hai per il suo regno. I suoi pensieri sono più alti dei tuoi, le sue vie sono più alte delle tue, sono vie di pace. Pensieri di pace, non di male, per darti un futuro meraviglioso e una speranza stabile. Codeste che rimascia a cara la bassa e che era la brava che la lascia. Soccorra la mandeglia di vecchia sarcastici. Ora va a cassare la lascia. Sarà dato in abbondanza. Sarai sorpreso della rivelazione che Dio riverserà nella tua vita. Dopo anni e anni e anni di lettura, vedrai in poche settimane la valanga, la benedizione incredibile che arriverà nella tua vita. Riceverai più in una settimana che in 7 anni. Riceverai più in una notte con un sogno profetico, con una rivelazione da parte sua, che in un anno di studi. Desidero, Paolo dice ai Corinzi, allargate il cuore, allargate il cuore, perché è nel cuore che siete allo stretto. Allargate il cuore, allarga il cuore per poter ricevere di più dal cuore.